Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo, la nostra Chiesa ricorda con solennità Domenico, San Domenico, morto qui a Bologna, e questo è il rapporto più importante della nostra Chiesa con lui. Nel 1221, qualche anno prima della morte di Francesco. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, versetti 12-19. Il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Intanto la folla che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: vedete che non ottenete nulla? Ecco, il mondo è andato dietro a lui. Parola del Signore. A questo punto l'Evangelista Giovanni inserisce l'episodio che troviamo anche nei sinottici dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. L'ingresso regale di Gesù a Gerusalemme può essere anche utile fare un confronto fra il racconto dei sinottici e il racconto dell'Evangelo di Giovanni. Vediamo insieme.
Ma ancora dentro al Vangelo solo di Giovanni, per questa acclamazione, questo riconoscimento come re, l'abbiamo già trovato, ce lo ricordiamo tutti al capitolo sesto, e dopo la moltiplicazione dei pani, e lì si era nascosto Gesù. Qui sembra appunto ancora un'acclamazione anche di una folla molto numerosa, perché si distingue poi al versetto 17 la folla che era stata presente al miracolo di Lazzaro e il resto, quindi comunque una folla composita e ampia legata all'affluenza anche per la festa. Quindi è una scena di grande rilievo, e mi sembra che Gesù risponda a questa iniziativa, perché in Giovanni mi sembra più così un'iniziativa della folla, meno specificata come presa fatta da Gesù, ma mi pare che risponda col versetto 14 un pochettino un'avversativa, ma prendendo un asino sedette su di lui, cioè che Gesù diriga questa acclamazione verso l'interpretazione di Zaccaria, verso questo re umile. E comunque ancora mi pare che il Vangelo voglia dire che Gesù fino a questo punto qua ha una forte un forte riconoscimento. Aveva finito il versetto 11, molti avevano creduto in Gesù e si erano separati dai giudei, e adesso questa acclamazione sembra ancora più descrivere un fenomeno veramente popolare. Ecco, la conclusione, tutto il mondo gli è andato dietro, mi sembra anche confermare questo, cioè che fino a questo punto Gesù e i segni che ha fatto e le parole che ha detto ha creato una divisione nella risposta, ma ha suscitato un grande consenso.
Ma a me sembra che Giovanni qui presenta un punto d'arrivo che riprende un po' tutte le cose, o quasi tutte, che aveva già detto in rapporto a Gesù. Intanto così mi colpiva che anche come è formulato riprende un po' i primi capitoli, cioè la prima settimana di Gesù e l'ultima settimana di Gesù. Qui ieri diceva sei giorni prima di Pasqua, oggi riprende il giorno dopo, che è un po' lo stesso modo come l'aveva presentato la prima settimana, la prima rivelazione, la prima chiamata. E qui appare proprio il compimento. All'inizio Giovanni il Battista aveva presentato Gesù come lo sposo, e qua sembra proprio così, che è lo sposo che va incontro alla sposa, che è la sposa, che tutta questa folla che gli va incontro lo acclama. E lo presenta ancora come il re che incontra il suo popolo, il suo regno, il regno di cui aveva parlato fin dall'inizio. E poi è ancora presentato come il figlio che compie tutte le scritture, compie la volontà del Padre, l'aveva detto in tutto il Vangelo, che Gesù era venuto per questo, che parla solo le parole del Padre, opera le parole del Padre, compie tutto quello che è stato scritto, cioè il disegno del Padre. E infatti qui sottolinea che i discepoli dopo si accorgono di avere fatto per lui tutto quello che era scritto. E poi quest'ultima parola che dicono i farisei, tutto il mondo va dietro a lui, a me sembra un altro pezzo della profezia che aveva fatto Caifa, aveva detto uno, è meglio che uno muoia per tutti. E qua è il frutto, il tutto il mondo va dietro a lui. Nel momento in cui Gesù si avvia verso la sua passione, tutto il mondo va dietro a lui. È proprio il Signore che viene. E nello stesso tempo è anche il pastore che pone la vita per le sue pecore. Secondo quello che dice Marco, c'è un altro aspetto ancora, che Marco, il capitolo 11, del versetto 11, dice che Gesù entra in Gerusalemme, entra nel Tempio e guarda tutte le cose. Mi sembrava che fosse un altro aspetto ancora del Signore che entra come nella sua città, nel suo tempio, come il giudice.
A me questo brano fa sempre molta impressione, perché per un certo verso uno avrebbe, come dire, un po' voglia che il Vangelo finisse qua. Cioè, nel senso che appunto qui certamente è un punto apice per cui Gesù entra acclamato e lui accetta questa volta di essere acclamato re, E poi ci sono quelli che gli danno testimonianza, gli altri che ascoltano la testimonianza e l'accolgono, e quindi tutta questa acclamazione del popolo proprio. E poi ci sono i farisei, no, che devono in qualche modo constatare il loro fallimento, perché non, appunto, dice, non concludete nulla. Quindi fosse una favola, uno dice, e tutti vissero felici e contenti, perché qui è finito, ecco. E invece è stato questo termine qua che questa volta mi ha molto preso, perché dice appunto il mondo gli è andato dietro, cioè lo segue. E allora così mi è venuto in mente che il Signore più volte ha detto voi non sapete da dove vengo e dove vado, no? È quell'andare, no, che l'ha già detto il capitolo 7, il capitolo 8, poi lo riprenderà moltissimo dal capitolo 13 in poi, cioè lui va al Padre. Ed è la cosa che non capiscono, l'ha detto più volte. E quindi questo mi sembra qui determinante. Cioè, anche questo ingresso a Gerusalemme così solenne non è il punto finale. Lui è salito a Gerusalemme ma perché deve salire al Padre. È lì, no? La meta, ecco, è questo. È lì la meta. Per cui, sì, mi sembrava che appunto fosse una conclusione, ma non fosse la conclusione, perché lui deve andare là, ecco, per attirarci là, perché lo seguiamo fino là e non solo qui, ecco.
Cioè qui dice il versetto 18, avevo udito che gli aveva compiuto questo segno. Ecco, mi sembra che sia un ulteriore segno che indica come una divaricazione fra i due gruppi, cioè i farisei, la parte alta della popolazione, e il popolo che continua a seguire sempre di più Gesù. È un ulteriore segno che divide questi due gruppi.
Nei sinottici Gesù prepara tutto. Gesù prepara, manda i discepoli, dice di prendere l'asino, insomma prepara già tutto. Invece qui non c'è nessuna preparazione immediata da parte di Gesù. Dice appunto semplicemente, come sottolineava prima la Chiara, il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva, quindi la grande folla, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma e uscì incontro a lui. Quindi, almeno qui, pare evidente che la folla che va incontro a Gesù, ovviamente, è detto dopo, intanto la folla che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti gli dava testimonianza. Quindi il protagonista ovviamente è il Signore, ma protagonista è anche la folla di Gerusalemme. Mi sembra che sia un momento fortissimo, non solo per lui, come sottolineavano prima gli interventi precedenti, ma è un momento di grande verità per il popolo, cioè il popolo lo riconosce come il benedetto, colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Quindi mi sembra che il popolo, insomma, io credo, ecco, che lo riconosca come il suo Messia. Però dice ai suoi discepoli, sul momento non compresero queste cose. Ecco, quindi questa mi sembra una cosa molto misteriosa, io non so proprio spiegarla.
Mi sembra che il quadro che viene presentato è quello di una grande festa, però molto diverso. il modo di intendere questo re di Israele rispetto a quello che avevamo visto che temevano i capi dei sacerdoti e i farisei nel capitolo precedente rispetto ai romani. E anche il richiamo alla profezia di Zaccaria lo dimostra. Zaccaria dice: egli è giusto e vittorioso, umile, umile, cavalca un asino. E infatti in Matteo è ripresa anche questa parola, mite. Qui non c'è, però il quadro, che la cosa che si coglie è proprio questa: il re messianico è un'altra cosa, non è un'opposizione ai romani, ma è uno che porterà un altro tipo di vittoria. Infatti dice: farà sparire il carro da guerra.
Senza togliere nulla al, come posso dire, al realismo, alla scena, di questa scena che viene presentata, cioè, quello che è, quello che l'Evangelista ci dice, una grande folla che prende rami di palma ed esce. E questo è, e questo ci è chiesto di contemplare. Però mi piace molto il parallelo che c'è a margine con l'Apocalisse, e che richiama la folla immensa vestita di bianco che loda il Signore nel trono, al capitolo 7, versetto 9 dell'Apocalisse a margine, ed è la folla di coloro che vengono dalla grande tribolazione. C'è un segno ed è reale, sarà stata gente, come dire, come no, gente di tutte le, con la più svariata, ma in fondo al cuore chi veramente può e sa rendere lode al Signore così è chi lo accompagna o viene dalla, seguendo il verbo dell'Apocalisse, dalla persecuzione.
La Barbara ha citato l'Apocalisse e questa mattina, nella prima lettura, abbiamo proprio letto questa donna che partorisce un figlio maschio, ecco, che è destinato a governare con scettro tutte le nazioni. Ecco, mi sembra che l'applicazione, almeno a me, è piaciuto molto questo intreccio, ecco, come governa, ecco, il Signore, come il re di Israele. Ecco, naturalmente questa è destinato sia ad abbattere il male e con la sua regalità umile, ecco, come appunto ce lo presenta Zaccaria, è destinato soprattutto con l'amore, con la sua vita, ecco, e mi sembrava che fosse per questo che il mondo poi lo segue, ecco. Un despota fa paura, uno che entra così in Israele e che poi entra nel mondo, ecco, questo è il modo di governare. E anche la profezia di Sofonia, Zaccaria, ma è sottinteso la Sofonia, che appunto dice: non temere, andando più avanti dice: il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un salvatore potente. E che cosa fa questo salvatore? Ecco, aiuterà tutti gli oppressi, soccorrerà gli zoppicanti, radunerà i dispersi e li parrò in lode e fama.
Mi collego con quel che diceva Maria e anche Fernanda. Che cos'è che non capiscono i discepoli? Perché l'Evangelista deve notare questo? Ha già fatto il capitolo 2. Che interesse ha a notare che non capirono in quel momento? Soprattutto, che cos'è che non capirono? Perché qui la regalità è chiarissima. Nell'acclamazione della folla e dei discepoli sono tutti uniti, è chiarissima. Il re di Israele, Salmo 118, le palme, anche le palme andrebbero considerate. Le palme sono un segno di vittoria, ma sono anche quindi un segno nazionale, di indipendenza, sono un segno di rivolta, lo troviamo nei Maccabei, non sono solo questo, sono comunque sempre un segno
di solennità e di vittoria, ma sono un segno proprio per questo anche nella rivolta del 66, c'è la stemma delle palme e anche nel 135, cioè qui è descritto un po' diverso dai sinottici, qui è descritto, anche se c'è una convergenza profonda, è chiaro, rispetto ai sinottici, ma qui è descritta l'iniziativa di tutta la popolazione, si può dire, di diverse componenti, nell'acclamare Gesù il Messia, il Re Messia che viene a liberare Israele. C'è una dimensione politica e nazionale inevitabile. Nel concetto di Messia rimane sempre un concetto nazionale. Il problema è non se è nazionale o no, il problema è in che modo il Messia libera il suo popolo, di che liberazione si tratta. Questo è il problema centrale che vedremo. L'interesse dell'Evangelista ancora più esplicito, è chiaro che c'è una convergenza con i sinottici, ma è evidente, ma Giovanni lo mette in senso tematico, vedremo davanti a Pilato, no? Questa discussione che Pilato non capisce, ecco, sei re, te l'hanno detto, te lo dici da te stesso, te l'hanno detto altri, eccetera, e dice, ma chi sono, un giudeo io? Cioè l'interesse dell'Evangelista mi pare che sia molto centrato su questo, quindi probabilmente, forse lo accennava anche Paolo prima, è possibile che qui, trovato un puledro, sia da un lato l'accettazione di Gesù, lui è il re e lui è il Messia di Israele, ma dall'altro, le due cose stanno insieme, è Gesù che corregge, è Gesù che prende l'asinello e vi monta sopra, ed è questo che non capirono. Il resto lo si capisce, lo facevano, il resto sono acclamazioni bibliche, tradizionali del re, eccetera, sono chiaro. Cos'è che non capirono? Non capirono questa scrittura che era stata scritta di lui e che l'avevano fatto. Cioè, non capirono che il tipo, diciamo che la regalità di Gesù, che Gesù identificava la sua regalità come Messia di Israele con Zaccaria 9, 9, 10. Quella era la chiave per Gesù, per capire cosa vuol dire la sua regalità. E mi sembra, se è così, perché sembra che qui, col versetto 16 soprattutto, sia molto sottolineato questo aspetto, questo punto, che non lo capirono. Non capirono queste cose, cioè non capirono la citazione, non capirono che il fatto che Gesù abbia trovato un asinello e sia montato sopra era un riferimento a Zaccaria. Questo non lo capirono. E questo è molto importante invece per Gesù, perché proprio in Zaccaria, adesso che lo citava per intero, ecco, c'è il contrasto fra l'asinello e il cavallo. È esplicito ed è spiegato questo contrasto, perché dice che il Messia entrerà, eliminerà completamente da Efraim e da Gerusalemme il carro di guerra e i cavalli, ed entrerà su un asino. Là è simbolicamente molto forte questo, no? Non è un messia politico, non è un messia militare, invece, anzi, al contrario, parlerà di pace alle nazioni, dice, ed eliminerà completamente ogni strumento di guerra. È questo che Gesù fa qui, e questo non è capito in quel momento. Da un lato Gesù è il re ed è stato riconosciuto, qui è importantissimo per l'Evangelista, Israele ha riconosciuto, e questo per l'Evangelista, che è una comunità giudaica, è molto importante. Non è vero che Israele non ha riconosciuto, Israele ha riconosciuto Gesù come il Messia. E questo è molto importante, difatti tutti i Vangeli, non è solo questo punto, ma questo è un punto culminante. Solo che il Messia, ed è altrettanto biblico quello che intende Gesù, il Messia doveva patire, questo doveva essere umile, patire, salvare, liberare mediante la sua morte. E questo lo dice Zaccaria, perché Zaccaria 9 è solo l'inizio di una serie di profezie che per gli Evangeli sono molto importanti. Andiamo a sfogliare da Zaccaria 9 alla fine e vedremo che in Zaccaria 9, 10, 11, 12 ci sono profezie che sono richiamate in modo esplicito da Gesù stesso. Colpirò il pastore, le pecore saranno disperse, sempre Zaccaria. Zaccaria 9 è l'inizio di una serie di profezie messianiche, così sono intese, che spiegano la via messianica di Gesù.